Allora, non so se si ricorda che tempo fa le avevo dato un questionario. Eccolo, bravissima. Anzi, anche oggi le darò una cosa per magari la prossima volta, che è quest'articolo sulla classe rovesciata. Ci ricordiamo un po' di questa nuova moda la prossima volta. Sì, Flipped Classroom, no? È una, cioè diciamo, no? Noi siamo lì che stiamo facendo, come dire, un po' di critiche, no? Come, a cos'è la lezione, come si insegna a lezione, l'effetto che sia un modo, una metodologia antica, forse sorpassata rispetto ad altre. E quindi uno potrebbe dire, ma e allora come si fa? Ecco, allora questa è un'ipotesi, è una proposta che è stata fatta abbastanza di recente, al 2000 direi, e che ha preso molto campo. Infatti se lei guarda per esempio i blog sull'educazione, sull'insegnamento, trova tanti esempi di insegnamento flipped classroom, cioè come si fa, come hanno fatto, con l'idea che è un approccio interessante, ma può essere anche controverso, perché in alcune situazioni porta dei buoni risultati, in altri ci si chiede se funziona. Allora, questo qui, questo articolo che le ho dato, che è pubblicato su una rivista italiana, si chiama GELS, Journal of e-Learning and Knowledge Society, insomma, fare tecnologia. Questo qui è abbastanza critico, perlomeno cerca di capire in quali condizioni può funzionare, in quali studenti può funzionare e in quali condizioni. Quindi può essere utile proprio perché ci dà degli elementi per un'eventuale scelta, insomma, no? Cioè ci mostra anche le problematiche e non soltanto gli aspetti positivi, che non si sa mai quando si utilizza una nuova strategia. Insomma, diciamo, sa, vengono spesse, come dire, delle mode, no? Anche in campo educativo, una nuova tecnologia. Le aspettative sono sempre molto alte. Ah, finalmente, adesso abbiamo la LIM, tutto cambierà, tutto andrà meglio, no? Oppure, ah, finalmente, adesso ci sono le stampanti in 3D, stampanti 3D, la logica dei maker, chissà cosa ci consentirà di fare. Allora, comunque, questo articolo che le avevo, articolo no, questo questionario che le avevo dato, è un questionario sulla un'indagine di questo professor Serragiotto, forse la sua amica conosceva, sull'insegnamento delle lingue straniere. Perché lo guardiamo? Insomma, diciamo, a parte il sito dove l'ho trovato è molto interessante, per cui conviene tenerlo presente perché pubblicano questi ebook gratuiti sull'insegnamento delle lingue straniere che aggiornano via via e può essere una cosa interessante buttarci un occhio per vedere come viene analizzata, no, la situazione. Il nostro scopo qui è, cioè perché lo guardiamo, anche per cercare di capire come viene trattata a scuola la conoscenza precedente degli studenti, nel senso che noi ci troviamo in una situazione scolastica e anche extrascolastica, in cui gli studenti molto probabilmente hanno avuto una forte esposizione all'inglese. Inglese perché è la lingua più scelta al momento, no? Poi, vabbè, chissà, magari il cinese sopravanzerà e numericamente schiaccerà, però attualmente è vero che l'inglese è la prima lingua scelta un po' dappertutto, la lingua franca. Ecco, stavo guardando qui il capitolo di Le Cut, che che parla dell'insegnamento ai teenager e sottolinea tutta una serie di fattori che rendono un po' diversi questi studenti da quelli delle generazioni precedenti. Sono studenti che hanno avuto un'esposizione a un inglese intanto molto vario, no? Cioè non soltanto quello accademico che si parla in Inghilterra, ma anche un inglese parlato dai pari che come me non sono inglesi, no? Quindi uno utilizza l'inglese per comunicare con spagnoli, non so, latinoamericani, no? Quindi si trova di fronte a una rappresentazione molto varia di persone, di rappresentazioni culturali. Inoltre, aggiungiamo alla complessità del fatto che ci si rivolge a un ambiente molto culturale, aggiungiamo anche il fatto che quasi tutti i paesi, almeno quelli europei, hanno reso obbligatorio l'insegnamento della lingua inglese già dalle elementari. Però, probabilmente, l'abilità degli insegnanti, anche la preparazione, no, formale, è molto diversa. Allora, cosa significa avere di fronte degli studenti che hanno fatto a scuola, no, tanto, per tanti anni, la lingua inglese? Abbiamo veramente poi dopo dei gruppi omogenei quando siamo alle superiori, che è il periodo, come dire, in cui si matura la pubertà, l'adolescenza, no? Si diventa adulti. Quel periodo lì chi arriva è omogeneo, no? Dato che sappiamo che la preparazione che ha ricevuto in precedenza può essere molto varia per la preparazione anche degli insegnanti. Comunque, con tutto ciò, di sicuro si insegna molto più inglese oggi che non in passato. E inoltre le occasioni di contatti multiculturali sono molte di più. Questi sono una generazione che ha viaggiato, che utilizza i media che sono per lo più in inglese, ha un network personale, familiare. Allora, in questo articolo ci si chiede se questo viene valorizzato, se la scuola è capace, o risposta probabilmente dovrà lavorarci ancora, rispetto al fatto che deve cercare di mediare tra la conoscenza che viene da fuori e quella, diciamo, accademica, no? Bisogna trovare il modo di valorizzarla, di utilizzarla e valorizzarla. Utilizzando poi tutta una serie di strumenti che probabilmente sono più coinvolgenti, no? Che non la nuda lezione scolastica. E quindi si può cercare di trarre vantaggio di tutte le risorse che possono essere utilizzate. Quindi la scuola potrebbe anche cambiare, come dire, prospettiva e pensare di essere il posto che è come una palestra, per poi aiutare i ragazzi ad avere una buona comunicazione con gli altri, con quelli fuori, no? Cioè, se già lavorare con Skype, Modo, YouTube è interessante, più divertente, che non fare gli esercizi sul quaderno a partire dal libro. Se mi accorgessi che la scuola mi dà poi anche gli strumenti per essere più maturo, per essere più disinvolto, potrebbe essere una cosa molto motivante. Allora vediamo che cosa succede in Italia. Che cosa ci insegnano a scuola? Noi guardiamo queste due ricerche, quella di Serasotto, tutto sono del 2012, perché stranamente questa, vabbè, Serasotto è una ricerca privata, come dire, quindi uno la fa una volta, poi non è che la deve fare tutti gli anni. Ma questo survey sulle competenze linguistiche dell'Unione Europea l'hanno fatto nel 2012, dopodiché gli è bastato, non l'ho fatto più. E io non ho trovato un aggiornamento, mentre di solito c'è un aggiornamento, non so, per esempio i programmi PISA, no? Ogni due anni li fanno, in balzo tutti gli anni li fanno, e quindi c'è un cambiamento anche nel tempo, quindi invece è andato una volta. Allora, noi guardiamo prima i risultati di questo questionario di credenze degli studenti di lingue sul modo in cui loro hanno imparato la lingua, cioè. E poi guardiamo brevemente i risultati di questa survey, perché ci dice quali sono effettivamente i risultati, cioè il confronto è tra credenze e risultati oggettivi. Non è la parola giusta, perché oggettività non esiste, però prima, come dire, chiedo allo studente: hai imparato? Sei stato bravo? Ti senti forte e debole in questa materia? E poi gli faccio un test in quella materia per vedere cosa effettivamente riesce a fare, perché non sempre noi siamo capaci di valutare ciò che sappiamo con correttezza, a volte sopravvalutiamo, a volte sottovalutiamo, e insomma dare un giudizio delle proprie competenze non è sempre semplicissimo, no? Per quanto insomma ora in questo modo uno sa, però c'è proprio un filone di ricerca che si occupa dei giudizi sul proprio sapere, e quello che si vede da queste ricerche è che appunto c'è questa difficoltà di supervisione cognitivo nel valutare ciò che uno sa, che saprà dire, che ha capito. Allora, Serasotto descrive i risultati a quel questionario, appunto. Ha un campione di 353 studenti, quindi insomma un certo numero, no? E sono studenti del primo anno, hanno già frequentato i corsi di glottodidattica del corso di lingua dell'Università di Venezia, quindi hanno già ragionato, riflettuto, no? Sono andati un po' oltre, diciamo, l'apprendimento di base della lingua, no? Quindi nel fare questo questionario loro hanno valutato la formazione linguistica che hanno ricevuto nella scuola superiore. Perché? Perché la scuola superiore, come dire, ci dà un modello di insegnamento, no? Quando una persona comincia ad andare a scuola e continua elementari, le medie, le superiori, si forma una teoria di come si insegna, ok? Che molto probabilmente utilizzerà poi anche lui nel suo insegnamento. Anche perché, e qui lo dico dispiaciuta, i corsi di materie pedagogiche sono molto pochi nei corsi di laurea in lingue, ma anche negli altri, non è che ci sia tanta considerazione per la metodologia, per le metodologie dell'insegnamento. Quindi uno inevitabilmente utilizza le strategie che i suoi insegnanti hanno usato con lui. Allora, la situazione delle lingue nella scuola superiore è stata a lungo problematica, fino agli anni 80, ho scritto qui. Sì, perché? Diciamo, magari adesso è storia antica, ma con la riforma Gentile, no? Negli anni 20, si è sostanzialmente bloccato l'uso dell'insegnamento delle lingue nelle scuole medie superiori. Così nel liceo classico, che era l'unico che dava l'accesso a tutte le facoltà e quindi anche l'insegnamento, la lingua veniva fatta solo nel ginnasio, quindi primo e secondo anno, poi basta. Il liceo scientifico era più presente, ma teniamo presente anche che non aveva questi studenti, questi diplomati, non avevano accesso ai corsi di lettere e di filosofia, ma solo a quelli delle materie scientifiche. Il linguistico esisteva negli ordinamenti, ma non era un liceo statale, era per lo più un liceo privato, di solito religioso, quindi soprattutto dedicato alle ragazze. Tant'è che gli insegnanti, insomma, come sono di solito, ma ora diciamo adesso c'è un cambiamento, no? Però fino agli anni 80 la situazione un po' stagnava. L'istituto magistrale, anche lì solo un paio di anni, teniamo presente che formava la classe degli insegnanti. Quindi insegnanti andavano all'istituto magistrale e non sapevano le lingue, non gli venivano insegnati. Negli istituti tecnici, soprattutto in quello turistico alberghiero, c'era più di una lingua. E qui cosa succedeva? Che si poteva andare soltanto alla facoltà di lingue di Venezia e di Napoli. Quindi, insomma, problematico. Poi per fortuna si sono aperte le strade, no? Quindi c'è stato l'accesso aperto all'università. E inoltre c'è stato anche un investimento sulle competenze degli insegnanti di lingue. Prima chi insegnava? Taglia via, sembra brutto, però insomma, diciamo, un insieme di docenti molto variegati. Perché? Fino agli anni 60 insegnavano chi aveva acquisito un diritto perché è esule, poi laureati in altre facoltà, per cui per esempio, come dicevo prima, insegnavano magari laureati in giurisprudenza perché avevano fatto il liceo classico, cioè avevano fatto 2 anni di lingua. E anche, però dopo insomma diciamo, qualcosa cambia con il miracolo economico, c'è bisogno di esportare, di avere contatti con clienti esteri, cioè comincia a crescere la richiesta. La richiesta di imparare un'altra lingua. Allora, negli anni 80 c'è il primo piano di formazione dei docenti di lingue. Vengono mandati tanti insegnanti all'estero che poi tornano e formano i colleghi. Nell'86 ci sono i piani di studio per la scuola superiore che finalmente è coerente con le richieste del Consiglio europeo. Vengono introdotte le 2 lingue, con il ministro Moratti c'è qualche piccolo problema, soprattutto quello relativo al fatto che si introduce la lingua inglese nella scuola primaria, no? Ok. Ma non ci sono gli insegnanti per insegnare a tutti. E allora cosa si fa? Si abbassa il livello di preparazione degli insegnanti a un livello di 1. Quindi con poche ore di formazione si diventa insomma anche insegnanti di inglese per la scuola primaria. Ma oggi la situazione è molto migliore. Beh, speriamo, almeno sulla carta, perché nella scuola primaria ci sono 3 ore settimanali di insegnamento impartito da un insegnante elementare appositamente formato. E allora bisognerà vedere questo appositamente formato, no? Cosa vuol dire? Nella scuola secondaria ci sono, nel primo grado, insomma, nelle medie, quelle vecchie medie, 2 lingue, e ci dovrebbe essere anche un cambiamento nei metodi. Quello che prima era apprendimento della grammatica, dello spelling, no? Nel caso dell'inglese soprattutto, è diventato sviluppo delle abilità orali, introduzione della lettura, della scrittura e poi la riflessione sulla lingua. Quindi metacognizione e comunicazione, bisogno di, insomma, di parlare, di scrivere con gli altri. E quindi se andiamo sul sito del Ministero oggi vediamo che c'è un cambiamento, uno sviluppo. Poi vediamo come è stato realizzato effettivamente in questi anni nelle scuole. Il questionario chiede, allora comincia chiedendo informazioni sullo studente, no? Questo vabbè, fa sempre un questionario, c'è cioè una parte di informazioni di tipo demografico. Si cerca di lasciare il questionario anonimo in modo che non ci sia, insomma, che chi risponde si senta libero di parlare liberamente, diciamo, no? Mentre se uno chiede anche informazioni sulla persona, se è rintracciabile, insomma, è meno probabile che ci sia una schifezza. Qui viene chiesto cognome e nome facoltativo, quindi uno potrebbe anche metterlo. Età, sesso, data, scopo del questionario viene dichiarato, istruzioni per l'uso, eccetera. Allora, risulta che la maggior parte di questi studenti, che erano 305, sono di sesso femminile. No, erano di più, 350. 300 sono ragazze. I maschi, parliamo così, sono per lo più provenienti dal liceo scientifico. Le ragazze vengono dal liceo linguistico. Hanno tutti anni di studio, sono già molti anni che studiano l'inglese. Perché? Per piacere? Per bisogno di imparare? Ecco, la maggior parte afferma che si è iscritto studia l'inglese per dovere, perché se ne sente bisogno. Il questionario chiede poi, di dichiarare durante la scuola superiore in quali aspetti lo studente si sentiva più debole, dove c'era stato uno sviluppo minore e invece in quali c'è stato uno sviluppo maggiore. E diciamo che viene chiesto per ogni lingua un confronto tra queste competenze: ascoltare, leggere, parlare, scrivere, poi la grammatica, leggere, la pronuncia, bla bla. E si può dire che per la maggior parte degli studenti sono soprattutto le competenze comunicative, soprattutto quelle in produzione, cioè il saper parlare e scrivere, Quindi, abilità orali, parlare e perché? Perché sarà molto probabilmente perché c'è un numero comunque basso di ore dedicato alla lingua in grandi aule con tanti studenti, un numero di studenti grande, anche 30, no? E come si fa a sviluppare l'oralità? Mentre la scrittura è gestibile nello stesso momento, la produzione di linguaggio orale è per forza sacrificata. Comunque la produzione del linguaggio orale è il punto debole, secondo me, sempre delle situazioni in cui abbiamo delle classi numerose, no? Perché che vuole? Uno che cosa può fare? Registrare e risentire, ma c'è sempre un problema di feedback. Mentre nel testo scritto, comunque, qualche possibilità in più c'è. Insomma, l'oralità, ecco, risulta essere un problema almeno per questi ragazzi. Com'è difficile sviluppare ed esercitarsi sulla lingua orale, quello che si preferisce fare è esercitarsi invece su esercizi scritti. Potrebbero forse utilizzare questi nuovi tool? No, si parla tanto, si parla un po', degli strumenti che consentono di comunicare via online, no? Si tratta di strumenti simili in fondo a Skype, no? Che ci consentono di programmare degli incontri, degli scambi di conversazione, certo, in classe la vedo molto più difficile rispetto a delle situazioni più informali come quelli che possono avere luogo quando io posso veramente andare in un luogo dove ho bisogno di parlare con persone che parlano un'altra lingua. Per insegnare le lingue, la modalità didattica preferita, secondo i ragazzi che hanno risposto alla lezione frontale o la spiegazione, quindi l'insegnante spiega un argomento, spiega una regola grammaticale, spiega, no? C'è comunque un'interazione che si basa sulla lezione frontale. Difficilmente c'è un approccio di tipo esplorativo del piccolo gruppo, del cercare insieme, no? È più trasmissiva. E l'insegnante riferiva gli esercizi strutturali e altri esercizi che sviluppano le abilità scritte, c'è cioè una lunga lista, vedere canzoni, vabbè. Cruciverba, parafrasi, che poi vabbè, in alcuni casi si faceva, insomma, no? Anche nei libri ci sono, però diciamo che secondo questi ragazzi che studiano all'università, gli insegnanti preferivano fare esercizi strutturali. Materiali? Testo originale, libro di classe, fotocopie, PowerPoint, WebQuest, che è una ricerca guidata su internet, no, libro di testo e fotocopie. E la tecnologia più usata? PC, internet, la televisione via satellite, la LIM, no. Audio registratore col CD, DVD e poi un po' l'uso del PC. Fatto è che l'insegnante usa poco internet e il computer, lo usa magari a casa per preparare le lezioni, no? Per scaricare materiale, esercizi, così, però poi dopo non lo usa né lui in classe per condividere, voglio dire, parliamo con gente che viene, da quant'anni è che si dice, potremmo lavorare insieme, a delle classi gemelle, no? Parlarci, discutere. E, però non si fa, vabbè, è oneroso, no? Poi tante volte nelle scuole non c'è internet, non c'è, no? È problematico effettivamente. E comunque, certo, mettere l'audioregistratore è più facile, è più veloce, almeno questa è la rappresentazione che hanno anche gli studenti, no? Di cui peraltro bisogna tenere conto, perché se uno crede, no? Che sia stato fatto solo questo. E allora, come preferiva lavorare in classe nell'apprendimento della lingua inglese? Come faceva l'insegnante? Risulta che gli studenti preferiscono lavorare in gruppi e con tutta la classe, ma l'insegnante preferiva lavorare con la classe e fare lavorare individualmente. Quindi, ognuno per da solo, senza dover organizzare, che ne so, gruppi di competenza, no? O lavori specifici. Si spiega alla classe, tutti lavorano insieme, ciascuno per conto suo. E poi l'ultimo aspetto che è rilevante è la percezione degli studenti di aver raggiunto un certo livello di competenza. Gli viene chiesto a quale livello del quadro comune europeo di riferimento sono arrivati. Teniamo presente che questi sono studenti che si sono iscritti a lingue, no? Quindi si suppone abili. Allora, gli studenti ritengono, pensano di aver raggiunto nella lingua inglese, guardiamo prima, il B2 nel 45% dei casi. Teniamo presente, secondo le direttive ministeriali, il livello di uscita dovrebbe essere B2 o superiore. Chi ci è arrivato? Secondo loro, nel caso dell'inglese, il 45% dice sì, il 43% dice B1, poi dopo guardiamo anche che cosa ci deve essere dentro questo sì. Comunque è già un livello, diciamo, di indipendenza B1, in cui uno riesce a cavarcela un po'. E il B2 dovrebbe essere il livello, scusi, il B2 è il livello da raggiungere in uscita dalla scuola superiore. Questo vuol dire che una buona parte degli studenti, cioè il 55%, ha la percezione di non aver raggiunto il livello e stiamo parlando appunto di studenti di lingue, cioè che dovrebbero averlo raggiunto, sono abbastanza automaticamente tutti. Per la lingua francese, come vede, le percentuali sono più basse, però bisogna anche dire che la maggior parte degli studenti ha come prima lingua la lingua inglese, no? Quindi è più probabile. Qui tanto, però pausa, vedi dei rumori. Allora, dicevo, più probabilmente è la lingua inglese la lingua che si è studiata di più. Beh, qui avevo citato ho copiato la pagina di Wikipedia, cos'è il QCER, giusto per, insomma, le sue figure, comunque, insomma, la schematizzazione delle competenze. Allora, quindi, diciamo, concludendo, nelle ultime domande, mi hanno chiesto cosa significa apprendere una lingua straniera, quali sono gli aspetti più importanti e secondo la maggior parte degli studenti, come si può vedere, riguarda il comunicare. Grammatica, conoscere il lavoro, anche no, però per la maggior parte degli studenti che hanno finito da poco, insomma, le scuole medie superiori hanno iniziato l'università. No, vabbè, ormai l'hanno finita perché è del 2012. Comunque, ecco, l'importanza, la funzione del lavoro all'università dovrebbe riguardare l'apprendimento della comunicazione. Dicono quindi, questa mi sembra l'ultima domanda del questionario, che secondo loro l'insegnante dovrebbe spiegare, spiegare le regole grammaticali, dare agli studenti per metterle in pratica. Sono d'accordo con l'affermazione però che l'insegnante dovrebbe aiutare gli studenti a osservare e scoprire regole grammaticali in modo autonomo, quindi dandogli una maggiore consapevolezza metalinguistica. Non sono d'accordo sul fatto che le lezioni dovrebbero focalizzarsi principalmente sulla grammatica e non sono d'accordo sull'affermazione che le abilità orali sono più importanti della scrittura. Quindi, vabbè, ci si immagina che uno dovrebbe esercitare tutte le facoltà, diciamo, no? Comunque credo che insomma, ci sia accordo sul fatto che la grammatica dovrebbe essere un po' ridotta rispetto forse allo spazio che gli è stato data fin qua. Il secondo lavoro che le dicevo si potrebbe considerare, sì, anche